Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia.
Raga, ma un'altra volta dobbiamo fare questa cosa.
Ci avete detto che era una perdita di tempo, ci avete detto che non siete arrivati alla fine, ci avete detto che le skippate quando le sentite che vi fanno schifo. Per questo noi ne abbiamo fatta un'altra. Oddio. Questo è il terzo speciale creepypasta di Non aprite quella porta!
Tenta pure questo esperimento! Meravigliosa!
Matteo ha un falsetto meraviglioso! Mi stringevo io i coglioni e...
Mi sento male!
Sono i miei
assassini! Non mi voglio!
È un'opera meravigliosa, ma in questo caso siete voi i veri assassini! Io sono J-Ax e qui in diretta, ma registrata dagli studi di Willy Lorbo, nell'unica zona ancora non gentrificata da Patreon di Milano, ho con me il dottor Pedari e Matteo Lenardon. Come avrete già capito dall'intro, oggi vi raccontiamo nuove, fantastiche, probabilmente tradotte di merda, storie creepypasta trovate sul web. Iniziamo subito.
Inizia tu.
Non vedo l'ora.
La morte di SpongeBob.
Chi guarda SpongeBob qui? Tu l'hai visto?
Ci ho giocato al gioco.
Con tuo figlio non guardi mai guardato
SpongeBob? No,
Sponge,
mio figlio è passato subito oltre, sì.
Dottor Pedari è esperto invece?
No, conosco abbastanza
bene. Io non
so
un cazzo, quindi vabbè, dai. Fate voi.
Vi siete mai chiesti se la serie di SpongeBob avesse una fine?
Ma qua ci vuole più la voce palle pelose.
Migliaccio?
Migliaccio peloso.
Vi siete mai chiesti se la serie di SpongeBob avesse una fine?
Un po' meno, che cazzo è? Il vibratore in gola, cioè. È una via di mezzo.
Vi siete mai chiesti se la serie di SpongeBob avesse una fine? Ovviamente no. Come tutti i cartoni, SpongeBob non morirà mai.
SpongeBob.
Eppure le cose non dovrebbero stare così.
Perché? Chi l'ha detto? Perché dovrebbero morire i cartoni, bastardo? Chi l'ha detto?
Si dà il caso che, alla fine della prima serie, dovrebbe esserci, a chiudere il tutto, l'episodio La morte di SpongeBob. Episodio mai trasmesso, divenuto raro tra gli appassionati e i collezionisti, ormai diventato una leggenda. Nessuno ancora in vita sa se sia mai esistito un episodio
simile.
Ma
cosa vuol dire nessuno ancora in vita? Hanno ucciso tutti quelli che ci hanno lavorato? Certo. L'episodio finale di SpongeBob della prima stagione. Che cazzo di premessa è?
Che porta fortuna, tipo Glee, che muoiono tutti.
Non puoi.
Sarà la traduzione di merda di Nobody Alive Knows.
Non cioè, puoi sapere, cioè, se sei vivo non puoi sapere.
Iniziamo con le traduzioni, eh?
Ma le varie ricostruzioni portano ad un unico e triste finale. Andiamo con ordine.
Ah.
L'episodio si apre con SpongeBob e Patrick che giocano a nascondino. Squiddy, che tenta di esercitarsi col clarinetto, disturbato dalle urla dei due compari, grida a loro di smetterla immediatamente. Essi, dopo pochi secondi di silenzio, scoppiano a ridere. Squiddy, imbarazzato da tale affronto, esce di casa e si avvicina a SpongeBob, minacciandolo di morte.
Ma vince questo creepypasta, ragazzi.
Avviate la mignotta destrizzo.
Questo, tra l'altro, questo è tipo il creepypasta numero uno in questo momento in Italia. Cioè, okay. Questo è. Con questa traduzione.
La spugna impallidisce e chiede al calamaro di calmarsi e di partecipare al gioco. Squiddy, accecato dalla follia, torna a casa borbottando delle parole incomprensibili. Dopo circa 10 secondi il calamaro scende giù e con un coltellaccio da cucina pugnala e uccide SpongeBob.
No.
Il primo atto si conclude con le grida in dissolvenza di Patrick. Tuttavia, tra un atto e l'altro non ci saranno le solite bolle, ma delle schermate nere che renderanno il tutto ancora più tetro.
Madonna.
Il secondo atto inizia al Krusty Krab, con tutti i migliori amici di SpongeBob seduti a piangere.
Ma perché avrei dovuto fare una puntata del genere? Ma perché?
Ma poi perché ci credono questi? Patrick, seduto in disparte a pensare, viene interrotto da Sandy.
Non questionare la poetica dei creepypasta, che sono la più alta forma di letteratura che abbiamo oggi in Italia.
Esatto.
Ah, è un'opera meravigliosa.
We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end,
what will I become?
Senua Saga, Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
Patrick seduto in disparte a pensare, come tipo Boris, vado a pensare, viene interrotto da Sandy che chiede lui:
la mia vita è stata questa.
Dai, non nel culo, basta. Viene interrotto da Sandy che chiede lui di accompagnarla nel cimitero dei vagabondi per dare un ultimo saluto al vecchio SpongeBob. Lui acconsente, combattuto al solo pensiero. Il secondo atto termina così. Il terzo e ultimo atto invece inizia al cimitero con Patrick che piange inginocchiato sulla tomba di SpongeBob. Ma perché avrebbero dovuto fare sta roba?
Non lo so, ma non lo so.
Dopo pochissimi secondi una scritta recitante, 30 anni dopo, introduce
30 years later.
Introduce l'ultima scena che raffigura Patrick, ormai barbuto e vecchio, divenuto scheletrico, seduto in una stanza buia da solo. Esso fissa lo spettatore per circa 7 secondi, poi prende un coltellaccio da cucina e si uccide come il suo amico. L'episodio termina con Squiddy, ringiovanito e sposato, con due piccoli, che ride e sghignazza al ricordo di quello che fu il suo vicino. Il suo vicino che ormai non c'è più.
No.
Io non ho capito un cazzo di sta roba. Che cazzo è? Cosa abbiamo letto?
È che praticamente è questo.
Beh, bella merda che hai trovato, eh.
Che ti passa il numero in Italia?
Madonna.
Ma che voto gli diamo?
Perché c'è questo? Anche una classifica.
Quelli più letti, no? Vabbè, andiamo, vediamo una seconda. Che voto diamo a sto coso?
Due.
Sto creepypasta. Due, dottor Pedari, che voto gli diamo?
3.5. Ma proprio essere... Qualcosa in... clementi, proprio.
Ok, vabbè. Vediamo il prossimo, che si chiama La sindrome di Lavandonia. E per l'occasione devo far partire la musica, che a quanto pare è fondamentale per ascoltare sta roba.
Ok.
Sono 10 ore di canzone.
Va bene.
E questa è la musica.
Cioè, c'è scritto che devi, quando leggi sta creepypasta, sì, devi leggere sta, sì, roba.
Durante i primi giorni dell'uscita di Pokémon Rosso e Verde in Giappone, il 27 febbraio 1996, si registrò un picco di morti nella fascia d'età 10-15 anni. I bambini venivano solitamente trovati morti per suicidio, di solito impiccati o precipitati da altezze.
Altezze.
Tuttavia, alcuni casi erano più insoliti. Alcuni rapporti riferivano di bambini che avevano iniziato a segarsi le membra. Altri che
sì, virgola, le membra.
Altri che si infilavano la testa nel forno. Altri ancora che si strozzavano con il proprio pugno, spingendo il braccio in gola. I pochi bambini salvati prima di uccidersi mostravano un comportamento sporadico.
Che cazzo è?
Non ha alcun senso.
A volte è un comportamento e poi cambia.
E poi a volte si comportavano, a volte no.
A volte sì, a volte non si comportavano.
A volte non,
cioè,
si
comportavano. C'erano i momenti in cui... Cosa potevi dire quel bambino? Che non si comportava.
Quando veniva chiesto loro perché volevano farsi del male, rispondevano solo con urla caotiche e si graffiavano gli occhi.
Tipo
esempio di urla caotica.
Quando veniva mostrato ciò che sembrava essere il collegamento con questo comportamento, il Game Boy non avevano alcuna risposta. Ma quando abbinato a Pokémon Rosso o Verde, le urla continuavano e facevano del loro meglio per uscire dalla stanza in cui si trovava.
Cosa?
Il Game Boy.
Allora, Game Boy, allora, aspetta.
Dottor Pedari, per favore, lei che sta leggendo.
No, cerco di renderlo.
Cosa vuol dire quello che abbiamo appena letto?
Allora, quando... Non ho capito. quando veniva mostrato quello che sembrava essere il collegamento con questo comportamento, quindi cercare di spiegare questo comportamento, il Game Boy smetteva di rispondere ai comandi.
No, dimostravano ai bambini il Game Boy da solo i bambini erano ok.
Mettevano Pokémon
rosso o verde, e questi iniziavano a dare di matto,
iniziavano a urlare ancora
e facevano del loro meglio per uscire dalla stanza in cui si trovava il Game
Aiuto,
Boy.
Aiuto, fatemi uscire,
con
uscire!
Il Game Boy con Pokémon rosso o verde.
Fuggendo dal Game Boy.
Esatto.
Okay,
questo confermò ai detective.
I detective
di Game Boy c'erano?
Jerry Clark. Il sospetto che i giochi in qualche modo avessero una connessione con questi bambini e le morti. Fu un caso strano perché molti bambini che possedevano gli stessi giochi non mostravano tale comportamento, ma solo pochi. La polizia non aveva altra scelta che indagare, dato che non aveva altri indizi. Raccogliendo tutte le cartucce che questi bambini avevano acquistato, le misero sotto sequestro come prova da analizzare più tardi. Decisero che la prima cosa da fare era parlare con i programmatori stessi. La prima persona che incontrarono fu il direttore dei giochi originali, Satoshi Tajiri. Quando gli venne detto delle morti legate ai suoi giochi, sembro leggermente a disagio.
Leggermente, sai, sono i bambini che stanno segando le membra, ma
non fastidio. Però non ammise nulla.
Cazzo della merda,
c'entra un cazzo. Condusse il detective dai principali programmatori del gioco, le persone responsabili del contenuto vero e proprio. I detective allora incontrarono Takenori Ohota, uno dei principali programmatori del gioco. A differenza di Satoshi, non sembrava a disagio, ma molto controllato. Spiegò che era impossibile usare qualcosa come un gioco per causare simili morti. E portò anche alla luce il fatto che non tutti i bambini erano stati colpiti. Li guidò il tutto come una strana coincidenza o isteria di massa. Sembrava che stesse nascondendo qualcosa, ma non stava cedendo. Alla fine disse qualcosa di interessante.
Che non ci viene riportato però cosa dire.
Takenori aveva sentito una voce secondo cui la musica di Lavandonia, una delle località del gioco, quindi la musichetta che stiamo sentendo, aveva fatto ammalare alcuni bambini. Era solo una voce e non aveva prove concrete, ma era comunque qualcosa da approfondire. Comunque è estremamente cacofonica sta musica, è totalmente disarmonica.
È la musica di un livello di Pokémon verde
ma che rosso. Palle però, cioè credo che un ragazzino
si stacca gli occhi.
Porca troia. Indirizzò i detective da Junichi Masuda, il compositore della colonna sonora della serie. Secondo me è Masuda. Anche Masuda aveva sentito quelle voci, ma di nuovo disse che non avevano prove che la sua musica fosse la causa. Per dimostrare il punto, suonò la canzone esatta del gioco completamente. Mazza e palle, senza alcun effetto su nessuno, né detective né lo stesso Masuda.
Effetto su di noi sta avendo invece un po'.
Io sto per spaccare qualcosa.
Strappo gli occhi a te però, non è... Ho voluto Masuda, mettere sta merda sotto.
Lo stesso Masuda non provò nulla di diverso o strano. Anche se mantenevano ancora i loro sospetti su Masuda e la musica di Lavandonia, sembrava che avessero raggiunto un altro punto morto.
Ma poi che sospetti di che?
Cioè, che questi bambini si stavano ammazzando.
Sì, ho capito, come se ci fosse un altro caso mai stato nella storia dell'essere umano, di una musica che faceva strappare gli occhi alla gente. Cioè, che sospetti?
C'è mai stato il Game Boy nella storia umana? No, questa è la prima volta che esisteva il Game Boy.
Vabbè.
Tornando alle cartucce sequestrate dalle case dei bambini, decisero di dare un'occhiata più diretta ai giochi. Sapevano che erano quei giochi a dare gli effetti dannosi ai bambini, quindi procederono con estrema cautela. Inserirono la cartuccia e accesero la console. Lo schermo del gioco si avviò.
Con molta cautela, così.
Apparve la schermata del titolo e l'opzione per continuare o iniziare una nuova partita. Quando scelsero di continuare il gioco, apparvero le statistiche di quella partita. Videro i nomi dei bambini che avevano giocato, di solito Rosso o un altro nome semplice. Tuttavia la cosa interessante era il tempo di gioco e il numero di Pokémon che possedevano. Su ogni gioco il tempo era molto basso e tutti avevano un solo Pokémon nell'inventario. Giunsero alla sconcertante realtà che non poteva essere stata la musica di Lavandonia a causare effetti così deleteri nei bambini, poiché era impossibile raggiungere quella parte del gioco in così poco tempo e con un solo Pokémon nell'inventario. E questo li portò alla conclusione che qualcosa all'inizio del gioco doveva essere la causa.
Questo è vero, tutto questo è successo veramente?
Ma veramente, ma va a cagare.
quello che si dice su internet. Sai come internet è vero.
Quello che dice internet è vero.
Se non era la musica nella schermata del titolo, doveva essere qualcosa nei primi minuti di gioco stesso. Non avevano altra scelta che spegnere il gioco e tornare dai programmatori.
Non avevano altra scelta.
non c'è altro modo.
Chiedendo a Takenori un elenco di tutti i programmatori, scoprirono con loro sorpresa che uno dei programmatori si era suicidato poco dopo l'uscita del gioco. Il suo nome era Ciro Miura, un programmatore molto oscuro.
che
è Nolan, il programmatore oscuro, che aveva contribuito pochissimo al gioco. Ancora più interessante era che aveva chiesto che il suo nome non apparisse nei titoli di coda del gioco.
Perché?
Così
perché mai lo si
chiama? Qua io comincio a... mi salta la mosca al naso qui, Esaminando le prove trovate nell'appartamento di Ciro, trovarono molte note scritte con un grosso pennarello. La maggior parte... Sono l'orso Ciro. La maggior parte era sgualcita o cancellata, rendendole molto difficili da leggere. Le poche parole che riuscirono a trovare nel caos erano: non entrate, fate attenzione e seguitemi in grassetto. I detective non erano sicuri di cosa significassero, ma sapevano che dovevano avere un collegamento.
Dovevano!
Dovevano, a tutti i costi. Cercando ulteriormente, scoprirono che Ciro era molto amico di uno dei disegnatori delle mappe, Koji Nishino, e questa era probabilmente l'unica ragione per cui Ciro era riuscito a entrare a far parte del team di sviluppo con un po' di persuasione.
Scusa, ma prova un attimo a googolare Ciro Miura, lì, come si chiama? Miura.
Miura.
Viene fuori che Ichiro Miura è un alpinista giapponese.
Ok, quindi vedi già una stronzata sta roba che stiamo leggendo.
Sembrava che Ciro avesse convinto Nishino a farlo entrare nel progetto. E aveva funzionato, ecco, è arrivata una mail di Nishino. I detective sapevano di essere sulla pista giusta.
Beh, cioè... però scusami, se questo stronzo ha chiesto di non essere elencato da nessuna parte, ci sta che non si trovi il suo nome su internet, eh? Cioè,
giusto,
è coerente.
Mi sembra... Detective Leonardo,
sì, ma di questo gioco, cioè, se, cioè, e poi
era molto scuro sto stronzo. E comunque se io cerco Koji Nishino, cioè, per esempio, mi dice che è uno dei game designer di Pokémon, Koji Nishino.
Ah, no, Nishino.
Come cazzo si Nishino. Dice, non lo so.
I detective sapevano di essere sulla pista giusta. Questo oscuro e sconosciuto programmatore Ciro doveva avere a che fare con la cosa, qualcosa. Chiesero quale fosse l'idea di Ciro, perché volesse così disperatamente far parte dello sviluppo di questo gioco per bambini. E Nishino disse loro che Ciro non gli aveva detto molto al riguardo, solo alcuni dettagli ogni tanto. Voleva inserire un Pokémon speciale nel gioco, completamente diverso da tutti gli altri, sarebbe servito come extra, una sorta di brivido fuori posto per il giocatore. Un brivido,
fuori posto.
Cos'è un brivido fuori posto?
Sì. Il brivido tra le palle e il buco del culo.
Aspettate, non era comunque Missing No.
Come?
Ah, raga, io ho letto. Non era comunque Missing No.
No, non era comunque Missing. Non, sta, non, era...
Non, cioè, non era Missing. Un impiegato milanese. Non è Missing, raga. Abbiamo fatto il briefing. Ho visto che non è Missing. Era impossibile comunque con il tempo di gioco registrato sulle cartucce. Beh, sempre più chiaro mi sembra, no? Andando avanti.
Vabbè, non senti,
all'infinito.
Ora che hai letto queste due frasi non senti un brivido fuori posto dentro di te?
Sì, però si chiama voglia di ucciderti, credo. Nishino, Nishino, durante l'intera
che la vita
conversazione
è un brivido fuori posto.
È tipo il ritornello di una fucilata d'amore,
Vasco Rossi.
Comunque ci sta, questo è un Pokémon sconosciuto, Missing. Missing, okay. Pokémon.
Ah, ok.
Non era comunque,
non era comunque
missing,
missing,
no.
Missing, no.
Vabbè. Oh, è creepypasta, che cazzo vedete da me? Non ho scritto io sta merda.
Nishino, durante l'intera conversazione, sembrava, quando lo scrivi te non è che cambia chissà che cosa. Nishino, durante l'intera conversazione, sembrava crollare sempre di più ad ogni domanda. I detective lo spinsero sempre di più, setacciando la sua mente per ogni briciola di conoscenza.
Questi
che
hanno
è
tradotto
gioco.
Veramente, cioè, i detective pushed him, che vuol dire lo pressarono ancora di più. E quello ha tradotto come spinsero sempre di più. Sembra che lo spingono.
Hanno una spostati.
Stanno a spingere.
Lo pressarono.
La spingo io la roba che?
Non gliela fai a spingere te. E su Ciro, sull'intenzione, voleva sapere ogni
setacciando la sua mente, però
ogni briciola di conoscenza.
A me piace setacciando
che quest'uomo aveva sul gioco e su Ciro e sulle intenzioni di Ciro. Fu quando gli chiesero delle note trovate a casa di Ciro che scattò.
Ma puoi spegnere sta merda di
no,
musica?
No, fa parte del creepypasta.
Da sotto il divano su cui sedeva Nishino tirò fuori una pistola, puntandola dritto verso la polizia mentre indietreggiava di alcuni passi.
Vedi che facevano bene a spingerlo allora.
Poi, altrettanto velocemente, portò la pistola alla propria tempia. No!
Non farlo!
Non seguitemi!
Non mi guardi così!
Mormorò Nishino mentre infilava la pistola in bocca e premeva il grilletto. Fu troppo veloce perché la polizia potesse reagire. Era fatta. Nishino si era ucciso.
No!
Ripetendo leggermente diversamente ciò che era scritto su uno dei fogli di Ciro.
Leggermente
non seguitemi. Sembrava che tutte le piste fossero finalmente morte. Il team che aveva creato questo gioco originale si stava sgretolando, diventando sempre più difficile da trovare.
Il team di Pokémon è sparito. Che ha fatto tipo, ha venduto tipo 300 miliardi al secondo. È sparito il team.
Era come se stessero nascondendo un segreto. E quando la polizia riuscì finalmente a parlare con chiunque avesse avuto un ruolo nel gioco, anche gli oscuri disegnatori di personaggi o mostri,
tutti oscuri,
tutti oscuri, ma
sembrava non avessero nulla di interessante da dire. La maggior parte di loro non conosceva nemmeno Ciro.
Ciro chi?
Ciro! Ciro dove? E i pochi che lo conoscevano lo avevano visto solo una o due volte lavorare sul gioco stesso. Nonostante tutto ciò, l'unica conferma che avevano era che Ciro era effettivamente colui che aveva lavorato alle primissime fasi del gioco.
Oh, una cosa abbiamo capita. Dopo 32 minuti abbiamo capito che Ciro aveva lavorato sto cazzo di gioco.
Erano passati un paio di mesi dopo i primi suicidi di bambini e il tasso di mortalità era diminuito drasticamente.
Meno male.
Era uscito un altro
c'era un grafico, capito?
Era uscito un altro gioco.
I genitori all'epoca: facciamo giocare i bambini a Pokémon. Tasso di mortalità ancora alto. Ma che chi è che? Ma che io me lo ricordo poi, io ci ho pure giocato, io non sono morto.
Però cioè,
sono morto dentro.
Ti porterei come esempio.
Qualcosa di
guarda come sto bene.
Sì. Vabbè. Sembrava che il gioco non stesse più dando alcun effetto nocivo ai bambini. Il richiamo dei giochi pianificato fu annullato, poiché sembrava che il gioco non stesse più facendo del male a nessun bambino.
Ok, io forse mi ricordo male, ma negli anni 90 cioè, rompevano il cazzo per tipo Mortal Kombat, non per il Pokémon.
Per un giovane queste robe sono praticamente l'equivalente di una bambola di porcellana vittoriana per noi.
Beh, andiamo avanti, dottor Pedali, prego.
Avevano cominciato a pensare che forse Takenori aveva ragione. Si trattava solo di una strana coincidenza o isteria di massa. Fino a quando non ricevettero la lettera. Fu consegnata direttamente a uno dei detective, abbastanza direttamente per strada.
Abbastanza direttamente.
Non del tutto. Abbastanza.
Che cazzo abbastanza.
Quasi. Per un po' in strada, un po' no. A metà della strada
è marciapiede,
esatto, la carreggiata,
un piede sul marciapiede e uno sulla strada. Ecco, tenga questa lettera. A dargliela fu una donna molto fragile, magra, dall'aspetto malato. Sta signora gli diede la lettera velocemente, dicendo che era qualcosa che doveva vedere. Senza aspettare una risposta, un'altra parola, scomparve tra la folla.
Quale folla?
Il detective la portò al suo ufficio e, chiamando gli altri, la tirò fuori e la lesse ad alta voce. Era una lettera scritta dallo stesso Ciro.
Scoop!
Capito? Ma non era una di quelle trovate nel suo appartamento. Avevano perquisito e ripulito completamente il posto, quindi da dove proveniva questa lettera? Non era conservata a casa sua.
Scusa Matteo, la musica, puoi fermare sta musica,
no,
di merda?
Vedi allora che fa qualcosa.
No, ma mi fa venire solo voglia di uccidere Matteo. Non...
Sta funzionando, vedi che aveva ragione.
Era firmata per essere data a Nisino. Iniziava in modo piuttosto formale, con saluti, come stai, saluti alla famiglia e così via. Dopo uno o due di questi paragrafi normali raggiunsero una sezione in cui Ciro chiedeva a Nisino di farlo entrare nel team di sviluppo del gioco, di fargli ottenere una posizione di programmazione in Pokémon rosso e verde. Hai capito?
No.
Man mano che la lettera
non ho capito.
Man mano che la lettera continuava, la calligrafia sembrava farsi più tremolante. Parlava di una gloriosa idea che aveva, un modo per programmare qualcosa di mai visto in nessun gioco prima. Disse che avrebbe sicuramente rivoluzionato non solo l'industria dei giochi, ma tutti.
Tutti, con tutte le
a
persone,
a me, a te, a chiunque. Continuò dicendo che era una procedura molto semplice da programmare in questa idea nel gioco. Non doveva nemmeno aggiungere alcuna programmazione esterna, ma poteva usare ciò che era già presente nel gioco stesso. Questo, convennero i detective, avrebbe reso impossibile notare qualsiasi stranezza nella programmazione.
Ma che
stessa.
Cazzo vuol dire?
Era un modo perfetto per nascondere qualunque cosa ci fosse.
Ma, ma anche, no, ma che anche, cazzo non
anche
vuol
una
dire
persona.
Nulla.
Anche degli oggetti.
La ricotta drapolenta.
La ricotta che è avanzata
in tasca.
La ricotta salata. La lettera terminò bruscamente. Non c'erano saluti, nessun di ciao alla famiglia, nessuna risposta, un grazie, niente. Niente di tutto ciò. C'era solo il suo nome scritto duramente nella lettera, dove la carta si era quasi strappata. Preso sta penna, ha coltellato un foglio. C'era solo il suo nome: Ciro Miura.
Porco.
Esatto.
Conoscerà il mio nome.
Questo fu il chiodo nella bara per i detective. Non avevano più alcun sospetto riguardo alla causa. Ciro aveva programmato qualcosa nelle primissime fasi del gioco, ecco, qualcosa di folle.
Beh, certo.
Per aumentare ulteriormente questa scia di successo, scoprirono che il team di programmazione aveva lavorato in coppia. Persino Ciro stesso ha lavorato in coppia con se stesso. Non capisco. Non si capisce.
Adesso
cazzo.
Lo dice. Adesso.
Aveva lavorato con un altro programmatore, ecco, Sousuke Tamada.
No, ma quando no. Cazzo finisce sta roba?
Cioè, non senti come sta crescendo?
Se qualcuno sapeva qual era il segreto in questo gioco, quello era Sousuke Tamada. Questa era la loro ultima speranza per svelare finalmente questo mistero una volta per tutte. Allora scoprirono che Sousuke aveva fornito molta programmazione per il gioco, abbastanza programmazione per il gioco.
Comunque sto cercando Sosuke Tamada, esiste, eh? Esiste sul serio.
E sembrava essere un bravo ragazzo e lavoratore. Furono facilmente ammessi a casa sua, un posto discreto.
Ammessi a casa sua?
Sì, la richiesta.
Rotta entra-
ed entrarono nel suo soggiorno dove sedettero. Sosuke non sedette comunque.
Particolari.
È importante la storia.
Non sedette, rimase in piedi accanto alla finestra del secondo piano, guardando la strada trafficata. Sorrideva un po', aveva appena pippato.
Abbastanza sorrideva, sorrideva abbastanza.
Non ci sono testimoni diretti degli eventi che seguirono.
Ma questo non ci fermerà certo.
L'unica cosa rimasta di questa conversazione fu trovata su un registratore vocale appoggiato sul tavolo davanti ai due detective incaricati di parlare con Sosuke. Quello che segue è la trascrizione non modificata della registrazione. Sosuke Tamada, che ruolo hai avuto nei giochi Pokémon rosso e verde?
Sono stato un programmatore.
La sua voce era leggera, amichevole, quasi troppo amichevole.
Solo questo.
Ho ragione nel sapere che i programmatori che lavoravano al gioco lavoravano in gruppo? Chiese il detective. Si poteva sentire il rumore dei piedi che si muovevano leggermente sul pavimento.
Avresti ragione,
disse Sosuke dopo un momento di silenzio. E il tuo partner? Il suo nome era... Il detective fu rapidamente interrotto dalla voce inquietante di Sosuke.
Ciro Miura. Era questo il suo nome, Ciro Miura.
Un altro silenzio. Sembrava che i detective fossero un po' a disagio con quest'uomo.
Perché?
Potresti dirci se Miura si è mai comportato in modo strano? Eventuali comportamenti particolari che hai notato mentre lavoravi con lui? Sosuke rispose loro:
non lo conosco così bene, davvero. Non ci incontravamo frequentemente, solo ogni tanto per scambiare dati o quando veniva convocato.
Beh, e la storia finisce qua.
Dai, oh, ma vaffanculo, ma veramente.
Allora, raga, è ufficiale. Matteo Leonardone ha scritto una storia per trollare noi e voi. Una storia che non ha alcun senso. Mai ce l'avrà.
Aspetta, che forse. Senti.
Tutto sto casino e poi no, vabbè.
Forse ha dimenticato un po'.
Forse è incollato male.
Bonoso, non lo conosco veramente. Non lo conosco così bene.
Ti fai se finisce.
Ma non lo so.
Ma che scesi veramente.
Ma non lo so, ho beccato un par di volte, però.
Cazzo di che... merda.
Ah, ah, va bene, arrivederci.
Questa musica di merda che non finisce mai.
Ti prego, controlla, fai un doppio check.
Le 10 ore sta merda, finisce più.
Basta.
Se finisce così, comunque gli do 10.
Ti immagino tipo una super cazzo che mi ha fatto per 3 ore.
Io,
sì,
io,
e Ciro mio, ci ho parlato, parlato con Ciro mio. Ciao, finisce. Sì,
ma ci ho parlato, ci ho scambiato una chiacchiera ogni tanto. Ma era abbastanza diversamente felice.
Era abbastanza quasi strada.
E intanto va avanti sta musica di merda.
Certo. Finché ci ammazza qualcuno, giustamente. Esatto.
Trollarti fino a qui per farti.
Ma no, c'è, purtroppo c'è un'altra parte.
C'è un'altra parte.
Che leggerai tu.
Mandamela su WhatsApp.
Quanto cazzo è il cazzo? Fesce più. Cazzo è la puntata di sta merda. Veramente, è super cazzo.
Chiudila, chiudila qua. Basta.
Possiamo facciamo noi il finale. Possiamo sì. Decidere. Diciamo, okay, volete ascoltare?
Io non ho mai visto Matteo leggere, cioè non ho mai visto Matteo ridere così tanto in 50 puntate.
È la musichetta, secondo me.
Vabbè, quindi
certo, sarà una decisione finire. Esecutiva qua, dobbiamo leggere le altre 300.
Sì. Quante so?
Mi sembra abbastanza lungo.
Io le leggo veloce.
Comincio a pensare che prendere il computer di Matteo e spaccarlo sul mio ginocchio valga poi il prezzo del ripagarglielo, cioè.
Ah, è un'opera meravigliosa.
We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end...
What will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
Vabbè, comunque colpo di scena, abbiamo trovato la parte finale di questo racconto.
Finalmente. Suzuki rispose loro.
Non lo conosco così bene, a dire il vero. Non ci incontravamo spesso, solo ogni tanto per scambiare dati o quando l'intero gruppo veniva convocato per una riunione.
Scambi dati, così.
Regalo.
Con i miei bro scambio dati.
Queste sono le uniche volte in cui ho visto lui. Si comportava normalmente per quanto ho potuto vedere. Era un uomo basso. E penso che questo abbia influenzato la sua coscienza. Ma che
i nani sono risaputamente stronzi.
Figli di puttana.
Si comportava in modo più debole di qualsiasi altro uomo che ho incontrato. Era disposto a fare molto lavoro per ottenere il riconoscimento. Questo lo so, penso.
Silenzio. Sì? Chiese il detective, spingendolo a continuare. Cosa pensi?
Penso che fosse un uomo molto debole. Penso che volesse dimostrare il suo valore indipendentemente da questo punto. Penso che volesse farsi conoscere per qualcosa di speciale, qualcosa che avrebbe fatto dimenticare alla gente il suo aspetto, avrebbe prestato attenzione al suo aspetto, mente potente che giaceva nel suo cranio. Allora, qui c'è scritto al suo aspetto. Punto.
Non cercare di spiegare. lascia scorrere.
Certe giornate a mare, lascia stare.
Sfortunatamente per lui, però, non aveva molta mente per sostenere questo ragionamento.
Mente potente, ma non abbastanza mente. Perché dici così? Chiese il secondo detective.
Beh, è la semplice verità.
Rispose velocemente Suzuki. Si sentivano i suoi piedi muoversi sul pavimento piastrellato.
Non era niente di speciale, anche se voleva crederlo. Non puoi diventare grande, anche se ci credi. È impossibile in qualche modo. Penso che Ciro lo sapesse lui stesso. Da qualche parte nel profondo lo sapeva.
Gli investigatori rimasero di nuovo in silenzio, incerti su come orientare la conversazione. Pamo?
Li capisco.
Andiamo a dati, raga? Andiamo a farci un po' di dati?
Dopo un momento continuarono. Puoi dirci qual era la parte del gioco di Ciro? Su cosa hai lavorato esattamente? Suzuki rispose più velocemente di prima.
Niente, voglio dire, niente di importante. Ha lavorato su alcune parti oscure dall'inizio del gioco. Ma che cazzo sono le parti oscure?
Una pausa, poi qualche informazione in più.
Era la parte di Oak, per essere precisi. Ha lavorato su alcune parti di Oak. Quando lo vedi per la prima volta, vedi...
Cos'altro? Ha spinto la polizia.
Ha spinto.
No,
continuano a spingere la polizia.
Ha insistito la polizia, ok.
Potevano sentirlo nella voce di Suzuki. Sapeva qualcosa.
Sappiamo che sei a conoscenza dei bambini e delle morti. Sappiamo che è stato Ciro a farlo. Ha programmato qualcosa nel gioco.
Che cosa sta insinuando?
Chiese Suzuki. Sembrava che stesse cercando di mantenere la voce.
Che cazzo vuol dire mantenere la voce? Di mantenere calma la voce. Nella voce, nel tono.
Stiamo insinuando che dal momento che sei il suo partner, se ci stai nascondendo qualche cosa, allora potresti essere responsabile della morte di quei bambini, tanto quanto lo è Ciro stesso.
Non puoi provare nulla!
Gridò Suzuki.
Raccontaci cosa ha fatto Ciro al gioco!
Gridarono di rimando.
Ha fatto quello che gli ho detto di fare!
Silenzio, silenzio completo.
Vuoi saperlo, eh?
figlio di puttana.
Chiese infine Suzuki, rompendo il silenzio inquietante, ma sostituendolo con la sua voce.
Vuoi sapere di cosa si tratta? Ciro era un idiota. Farebbe qualsiasi cosa per un po' di attenzione. Qualsiasi cosa. Nemmeno lui poteva programmare per niente.
Non lo sapeva.
L'unica cosa che poteva fare, però, era veniva manipolato. Qui c'è scritto figlio di puttana. Era veniva manipolato.
Che vuoi da me? Mica l'ho scritto io.
Era venir manipolato. Potevi dirgli cosa fare e lui lo faceva. Non lo metteva nemmeno in dubbio. Lo faceva solo per sentire quel grazie quando ricevevi il prodotto finito. Quello era le sue ragioni. Oh, mamma mia, questo è tutto ciò che voleva.
Si sentirono due clic delle pistole del detective.
Ma come? Perché?
Avete puttana.
Riuscivo a controllarlo in modo,
questo sta solo parlando. Riuscivo a controllarlo in modo impeccabile. Assomiglia molto a Takenori. Ovviamente nessuno di voi lo sapeva, ma sono stato io a proporre l'idea del gioco, l'idea dell'intera operazione. Ho semplicemente detto a quel tizio cosa fare. Mi ha seguito senza dubbio. Non sa niente, proprio come Ciro.
Si udì il rumore di una finestra che si apriva, seguita dagli investigatori.
Seguivano una finestra. Ehi, guarda quella finestra! Si muove in modo sospetto.
Non muoverti o spariamo.
Lasci che ti parli di una meccanica del gioco,
ha continuato Sosuke.
Sosuke ha aperto la finestra
per quello, okay. Sta perché lui si stava muovendo, allora loro hanno cliccato caricato il cane della pistola.
La sua voce era più affrettata, ma conservava ancora quella furbizia.
Considera un suggerimento, va bene? Se cammini abbastanza nelle zone erbose, apparirà un Pokémon e avrai la possibilità di affrontarlo in battaglia.
Ma nella vita reale o nel gioco? Non capisco, non sto capendo.
È una parte necessaria del gioco in generale, capisci?
Allontanatevi dalla finestra! Non vi avvertiremo più!
All'inizio del gioco devi camminare nell'area erbosa prima che appaia Oak e ricevi il tuo primo Pokémon, capito? In circostanze normali è stato programmato che anche se ti trovi in un'area erbosa nessun Pokémon verrà generato. Io l'ho fatto diversamente, ho manipolato quel Ciro. Gli ho detto cosa mettere nel programma, gli ho dato tutte le istruzioni su come farlo e lui lo ha fatto in modo impeccabile. È raro, ma può succedere. Entrare in quell'erba si può generare...
Sosuke, non vogliamo sparare!
Colpiscimi.
Colpiscimi?
Sì, perché c'è il punto di domanda. Colpiscimi?
Chiese Sosuke, ridendo allo stesso tempo.
Spararmi?
È fatta precisa.
Sei stupido quanto Ciro. Una volta scoperta la verità, ha dovuto farla finita. Dopotutto è stata colpa sua.
Scusa, questo gli sta raccontando come si gioca a Pokémon. Intanto gli altri dicono:
intanto si sta lanciando dalla finestra.
Esatto, con la pistola puntata, e continua a parlare di Pokémon. Questo coglione
Ciro si è sparato per questo. Se sei così determinato a finire quel caso dei tuoi, se vuoi saperlo, gioca tu stesso a questo dannato gioco. Gira la ruota e chi lo sa, forse imparerai il segreto da solo.
Allegria. Sì, di uno sparo abbastanza forte.
Ma questo stava parlando dei Pokémon. Perché gli continuano a minacciarlo, abbastanza a spingerlo, apri la finestra, gli sparano. Stavo parlando di Pokémon,
ho sentito uno sparo abbastanza forte da distorcere l'audio. Sentivano urla e mormorì. Il tavolo su cui era appoggiato il registratore,
tutta una registrazione questa,
si è schiantato. Distorsioni sconvolgenti per le orecchie. Madonna, silenzio. Poi ridendo. Sosuke stava ridendo. E poi le parole:
vieni e seguimi. Vieni e seguimi.
E poi più niente. Il registratore continuò a registrare fino all'esaurimento del nastro. Non c'era nient'altro sopra. La polizia arrivò rapidamente sulla scena e con orrore scoprì Sosuke e i due detective morti.
Tutti morti.
Erano stati tutti uccisi, ma non dopo aver lottato.
Ma con chi?
Gli investigatori.
Con Pokémon.
Erano stati colpiti più poi. Era Squirtle.
Fisciato in faccia.
Gli investigatori erano stati colpiti più volte, almeno 10 ciascuno. Prima di morire, dopo essere stati colpiti in mezzo agli occhi.
La Madonna!
Lo stesso Sosuke era chiaramente morto per due colpi al petto, dritti al cuore. Questo gioco stava facendo un massacro. Ma la colpa è del gioco. Almeno un centinaio di bambini
erano morti. La cartuccia del Game Boy ha sparato a tutti.
Nisino, l'amico inatteso, morto. Ciro, il giocattolo manipolato, morto. I due detective, morti. E ora anche il creatore, la causa di questa atrocità, Sosuke, è morto. Questo gioco andava ben oltre le sue intenzioni originali. Stava uccidendo chiunque fosse coinvolto. Il detective capo aveva deciso di archiviare il caso. L'autore del delitto era morto, quindi non c'era più motivo di portare avanti il caso.
Ma qual è l'autore del delitto? Ma cosa?
Sosuke! Sto Sosuke del merda!
Ma che cazzo?
Sosuke ha plagiato Ciro e ha messo dentro sto cazzo di gioco sto codice che fa impazzire i bambini e si ammazzano a vicenda. Questo è il punto.
Beh, non ci vuoi dire.
Ma se esistesse una tecnologia del genere, l'FBI, la CIA, i servizi segreti russi o quelli di tutto il mondo non farebbero Bulgari. Altro che studiare sta cazzo di cartuccia dei Pokémon.
L'ipnosi.
E le
messaggi subliminali.
Senti, ma tutte le prove, tutte le cartucce, tutti gli appunti, tutte le lettere erano rinchiuse, tenute nell'oscurità a cui appartenevano. Si parlava di tutto, ogni tanto si chiacchieravano. Tra di loro.
Ci provano a mangiare la sera. Oh, ti ricordi?
Questa sera allora, noi appunti e lettere volevamo andare insieme a mangiare.
Andiamo
sushi.
A dati, andiamo a dati.
Andiamo a scambiarsi un po' di dati. Le prove, le cartucce, secondo me... Se volete venire, però. Non
però
lo so.
Si fa la romana, però ragazzi. Non è come l'altra volta che abbiamo pagato tutto noi lettere.
Ma con gli anni anche queste cominciarono a svanire.
Le lettere svanite.
Alla fine il caso rimane solo un ricordo nella mente di chi lo visse in prima persona e di chi ha scritto sto creepypasta del merda. Passarono 10 anni e la data era il 27 febbraio 2006. L'investigatore capo, l'uomo che aveva nascosto le prove originali 10 anni prima, si ricordò del terribile evento accaduto. Anche se non era più in servizio, aveva ancora accesso ai dossier e veniva aiutato quando poteva. Il ricordo dell'evento lo indusse a voltarsi indietro, ad aprire il contenitore sigillato che conteneva tutte le prove, lesse le lettere e gli appunti. Si ricordò della donna che un giorno gli era apparsa per strada e gli aveva consegnato quella lettera che aveva portato alla svolta dell'intero caso. Ricordiamoci.
Abbastanza per strada.
Abbastanza direttamente per strada. Abbastanza. Era apparsa.
Si chiese chi fosse e da dove venisse. Forse era la madre di Ciro. O forse quella di Susuke. Era troppo tardi per perseguire tutto ciò. Troppo tardi. Sigillando di nuovo il contenitore, ne vide un secondo direttamente dietro di esso. Tirandolo fuori, lesse il biglietto sopra. Prova numero 2104A. L'aprì e guardò dentro. A riempire il contenitore c'erano esattamente 104 cartucce Pokémon rosso e verde, ognuna in perfette condizioni, chiamate ore pasti, intatte dal giorno in cui le avevano controllate l'ultima volta 10 anni prima. Allungò la mano e ne tirò fuori uno, Pokémon rosso. Non ne vedeva uno da molto tempo. Non sapeva cosa avrebbe pensato dopo, ma allungò la mano verso la scrivania e tirò fuori un vecchio Game Boy. L'ha ricevuto molto tempo fa, ma funzionava ancora. Era di suo figlio, ma era morto qualche anno prima. Wow. Anche sua moglie se n'era andata. Pure lei fan dei Pokémon, un poraccio. Quello era allora, però.
Oggi è un altro giorno.
Qualche mese fa, Solfio. Inserendo la cartuccia nel retro del Game Boy, accese il sistema. La schermata del titolo, quindi l'opzione per continuare o iniziare un nuovo gioco. Tanaka. Quello era il nome del bambino, quello che ha giocato per primo. Probabilmente era morto insieme a tutti gli altri. Premette New Game e iniziò una nuova partita. Era normale, nella media. Andò in giro, parlò con sua madre, uscì, iniziò a camminare verso l'erba.
Come parlò con sua madre?
È quello che succede nel gioco quando lo inizi.
Parli con tua madre, sì. Nel gioco.
Nella sua testa poteva ancora sentire le parole di Susuke, anche se non era lì, anche se non aveva mai visto quell'uomo in vita sua. Poteva ancora vederlo, sentirlo.
Sentiamolo.
Si stava avvicinando sempre di più. Solo un passo o due.
Gira la ruota e chi lo sa, forse imparerai tu stesso il segreto.
Entrò nell'erba. All'inizio lo schermo non faceva nulla. Niente di niente. Rimase lì, così come il detective, completamente congelato. Come se il tempo si fosse fermato solo per loro. Lo schermo diventò nero e poi si riaccese, facendo apparire l'iconico sfondo verde con testo nero. Gli occhi stanchi del detective capo si spalancarono. Non poteva fare a meno di leggere cosa c'era davanti a lui.
Vieni e seguimi. Vieni, seguimi, vieni, seguimi.
Vieni, vieni.
Mi manchi papà, no. Mi manchi marito mio, mi manchi così tanto.
Lacrime si formarono nei suoi occhi, scendendo lungo le sue guance. Apparvero schermate su schermate di testo e lui fece rapidamente clic sul pulsante A per continuare. Basta skippare i dialoghi iniziali.
Che palle, mia moglie, la morta, ma pure qua una trova sta rompicoglioni. Vai via.
Erano sua moglie e suo figlio. Gli parlavano, lo chiamavano, piangevano con lui, volevano vederlo, lo amavano. Lui li amava. Ti amo anch'io, mormorò l'uomo con voce rauca e graffiante.
Vieni, seguimi. Diventa di nuovo nuovo. Vogliamo vederti, abbracciarti e stare con te per sempre. E sempre, e sempre, e sempre,
e sempre. Sempre.
Non stare lontano, puoi vederci anche tu. Ci manchi. Vieni, seguimi. Ti amiamo.
Uno schermo nero. Gli occhi del detective si spalancarono e la sua mascella cadde.
Come?
Si sta disassemblando sotto uomo.
La sua mascella cadde. Lo schermo si riaccese e Hawk lo stava conducendo fuori dall'erba.
Vieni, seguimi.
Disse Hawk. No! Gridò l'uomo, lasciando cadere il gioco sul pavimento. Cadde rapidamente in avanti, raggiungendolo e riportando lo schermo al viso. Riportateli indietro! Riportateli a me! Il gioco continuò come al solito, senza rispondere affatto al detective. Moglie mia, figlio mio, ascoltatemi! Riportateli da me, ho detto! Udì voci, centinaia di voci. Si voltò dal suo posto, guardando dietro di sé, e in piedi nella sua piccola stanza c'erano dei bambini. Molti bambini. Alcuni non avevano occhi, altri avevano anelli intorno alla gola, altri avevano ustioni su tutto il corpo, stavano urlando, allungandosi verso di lui.
Riporta indietro la mia mamma! Riporta indietro mio papà! Riporta indietro il mio animale domestico!
Gridarono tutti, cercando di prendere il gioco, con la bocca aperta per l'orrore e il dolore.
Non voglio che se ne vadano! Riportateveli! Riportatemeli!
No! Gridò il detective. È mio! La mia famiglia è qui! Non toccarlo! L'orrore era sul suo volto.
Che cosa sta succedendo?
Vieni! È il ragazzino che cerca di rubargli il Game Boy.
Ho capito, ma per cosa cazzo sta succedendo in generale?
Vabbè.
Vieni e seguimi!
Basta!
Disse una voce. Il detective capo guardò. E nell'angolo della sua stanza, per la prima volta nella sua vita, guardò. E nell'angolo della sua stanza, accanto ad una vecchia scrivania, c'era Suzuki.
Oh, ecco,
c'era io. Proprio Suzuki. Stava in un angolo alto, bello, pulito. Sul suo viso, a differenza di Ciro, che era basso, brutto e sporco.
Solo perché era napoletano, non è giusto questa cosa.
Esatto,
non
infatti,
è giusto.
Io vabbè.
Mi dissocio.
Io sul suo viso c'era un sorriso che si estendeva su tutto il viso. Ma ah, vaffanculo.
Aperta e poi?
E che diceva?
Vieni, seguimi.
L'investigatore capo balzò in piedi, fece un passo indietro cercando di allontanare i bambini che strisciavano verso di lui. Madonna, allungando la mano verso il gioco che teneva stretto tra le mani. Cosa sta succedendo qui? Cosa sta succedendo? Dove è la mia famiglia? Suzuki sorrise generosamente.
Te lo mostrerò, ti aiuterò a scappare da loro. Vedi, seguimi e basta.
Suzuki si abbassò e aprì un cassetto della vecchia scrivania. L'investigatore capo, facendosi largo tra la folla di bambini, cercando di scappare, guardò dentro. Lì, coperta di polvere, c'era la sua vecchia pistola di quando era in servizio. Non usava quella pistola da molti anni e l'aveva messa via, non volendo ricordare le cose che aveva a che fare con essa. No, lui non la vedeva come qualcosa che causava dolore e che uccideva. Splendeva. Era luce, era qualcosa che poteva liberarlo.
Seguimi e basta,
ecco, disse Suzuki, prendendo la pistola e mettendola in mano al detective capo. Fece per impugnare la pistola con la mano, poi se la portò alla tempia.
Premi semplicemente il grilletto, questo è tutto.
L'investigatore capo si voltò, i bambini gli strisciavano addosso, gli afferravano le gambe e lo tiravano. Hanno raggiunto il gioco, si voltò verso Suzuki e sorrise. La mia famiglia ti seguirò. Ha premuto il grilletto. Scoppio. Il suo cervello allargò il muro mentre cadeva a terra morto. Minchia, che cazzo di cervello c'aveva?
Gli ha sparato e si è allargato.
Spread the wall, sarà. Spread, si è sparso.
Il suo cervello si è sparso sul muro.
Esatto.
Sì.
Passarono alcuni giorni prima che il corpo fosse scoperto. Giaceva sul pavimento, sangue ovunque. In una mano teneva una pistola scarica e nell'altra c'era un classico Game Boy con Pokémon rosso sul retro. La batteria era scarica da tempo ed era rimasto solo uno schermo nero e vuoto. Questo fu l'ultimo omicidio che le restanti autorità avrebbero consentito. L'ultimo detective che ha mai preso parte a questo caso ha portato via personalmente tutte le 104 cartucce, le ha bruciate tutte, assicurandosi che non ne sopravvivesse nemmeno una. Non ci sarebbero state più provocazioni. Tuttavia, quest'anno...
Comunque, quello che ho capito, queste... È tipo una versione early del gioco. Poi l'hanno pecciato e quindi nessuno più è morto. Questa cazzo di roba.
No, l'han detto prima nella traduzione di merda che solo in alcuni giochi poteva succedere questa cosa. Sì, okay, questo vabbè. Easter egg, per dirlo nel gergo dei game.
Vediamo la finale, sentiamo.
Tuttavia, questa non è la fine della storia.
No,
l'avreste sperato. E invece no. Si diceva che il codice fosse sopravvissuto e fosse perfino stato trasmesso ad altre versioni linguistiche dei giochi.
Non in questa, come è stata tradotta?
Non in questa. Se hai un vecchio gioco Pokémon, puoi posizionare la cartuccia sul retro del classico Game Boy, accendere il sistema e girare la ruota. Chi lo sa, forse imparerai il segreto da solo.
Beh... Devo dire che è stato proprio un
adesso
viaggio.
Adesso ferma sta minchia di musica.
È stato un viaggio, forse il più bel viaggio che abbiamo mai fatto insieme.
Oh, Allora, grazie al cielo c'è stata la traduzione di merda che ci ha fatto ridere.
Che voto diamo a questo?
5, dai, solo perché l'altra era veramente una merda.
Ma torpedari, come?
Io non voglio più parlare. Io voglio...
Allora, ascoltiamo l'ultimo creepypasta di oggi. Sentiamo Lettere Morte.
Uno dei più strani fenomeni che coinvolgono il variegato mondo del paranormale è rappresentato dalle così chiamate...
Gelato, variegato.
Lettere Morte o Lettere dal Nulla.
Mai sentito, sinceramente.
Mai. Con questo termine si indicano una o più missive che arrivano a una persona, in particolar modo da qualche tempo dopo un lutto, e che sembrano state mandate dal defunto. Il primo caso di Lettere Morte vede coinvolta la famosa scrittrice Harriet Beecher Stowe, autrice della Capanna dello zio Tom, che 6 mesi dopo la morte del padre trovò una lettera sul tavolo da cucina. La busta non recava né mittente né indirizzo ed era perfettamente intonsa, a parte per il nome Harriet scritto sopra con una calligrafia che la scrittrice riconobbe subito. All'interno il foglio ripiegato recava poche righe di difficile interpretazione. Non sono molti i testi che parlano di questo accadimento e pare che non sia sopravvissuta né l'epistola originale né una trascrizione del messaggio. Ma quanto si sa, il padre defunto con quella scarna lettera dava una succinta descrizione di dove si trovava. Molte altre persone hanno avuto simili esperienze. Dopo la morte di un parente, di un amico, di un conoscente, ricevendo strane lettere scritte apparentemente dal morto. Un caso particolare si ebbe in Spagna, a Madrid, nel 1955. La famiglia Gallardo era stata funestata dalla tragica perdita di un bambino di 10 anni, Esteban, caduto in un pozzo non segnalato mentre giocava con gli amici in un campo. Porca troia, in quegli anni lì cadere nel pozzo era proprio... Quasi un anno dopo l'accaduto, pochi giorni prima dell'anniversario della morte, il signor Gallardo trovò una busta fra le pagine di un libro che stava leggendo. La carta era ingiallita e puzzava di muffa e sopra era vergato l'indirizzo di casa con una calligrafia incerta che gli parve di riconoscere. Aperta la busta, il signor Gallardo quasi svenne nel leggere le poche righe che si trovarono all'interno.
Sentiamo il signor Gallardo.
Cari genitori, sono Esteban.
Ma questo era un bambino, parla così.
Cari genitori, sono Esteban. Peso il sole da sotto, ma non sento più il caldo. Dove sono? Perché qui non riesco a un messaggio indecifrabile a casa di una goccia d'acqua che sotto le chiostre. Ci sono loro e non mi sento respirare. Venite a prendermi.
Il caso fece un certo scalpore all'epoca e la famiglia Gallardo, molto religiosa e credente, fece valutare la lettera da un grafologo della polizia di Madrid. Malgrado l'esame calligrafico non sia una scienza esatta, l'esperto dichiarò, confrontando la lettera con altri testi del bambino presi dai quaderni scolastici, che la scrittura della missiva misteriosa coincideva perfettamente con quella di Esteban. Una voce non confermata sostiene che i Gallardo pagarono di tasca propria uno studioso dell'università per analizzare a fondo la carta della lettera. Ne venne fuori che il foglio era prodotto da una fabbrica ormai chiusa da quasi 60 anni e che lo schizzo d'acqua che aveva cancellato alcune parole della lettera conteneva delle diatomee che, analizzate, si rivelarono le medesime presenti nell'acqua del pozzo dove Esteban trovò la morte.
Hai capito?
La lettera di Esteban fu data in custodia alle clarisse del
Monasterio de las Descalzas Reales,
dove è tuttora conservata. Un altro inquietante caso di Lettere Morte si verificò a Sgonico, in provincia di Trieste, nel 1987.
Sgonico.
Umberto Marussi, 32 anni, fu coinvolto in un incidente in moto mentre si recava a visitare la grotta gigante e morì nel tragitto in ambulanza a causa delle gravissime lesioni riportate nello scontro con una corriera. Circa un mese dopo la morte, la sorella Carmela trovò una lettera nella cassetta della posta. Era dotata di francobollo, ma non del timbro postale, e al posto del mittente c'era un'impronta digitale che pareva lasciata da una mano sporca di grasso. Aperta la busta, Carmela lesse la missiva e chiamò allarmata il marito, carabiniere in pensione da pochi anni, per mostrargli il contenuto. Ecco ciò che si poteva leggere sul foglio spiegazzato e pieno di impronte.
Troppo lesto andai per vedere le grotte belle. Sulla 12 mi schiantai e ci lasciai la pelle. Dove sono più non so, il cielo non vedo più. Vorrei tornare un po' a vedere il male blu.
Fantozzi, anche poeta. Era noto in paese che Marussi si dilettasse di poesia e tutti a Sgonico lo conoscevano.
Sgonico
come
Sgonico esiste veramente? Io non ci credo, esiste un paese che si chiama Sgonico. Che cazzo, io mi andrei da sgonico, cioè, ragazzi.
L'autobus contro il quale la sua moto aveva impattato era il numero 12. La faccenda finì persino sul giornale locale e per qualche settimana tutta Sgonico si interrogò su questo fatto. Il marito di Carmela Marussi, grazie alle sue conoscenze nelle forze dell'ordine, fece attuare delle indagini che però non portarono a nessuna svolta. Ufficialmente la lettera fu solo un orribile scherzo ai danni della famiglia. Era risaputo che Umberto andasse troppo veloce con la sua moto e la filastrocca sembrava proprio riferirsi a questo, una sorta di morale a mo' di chi la fa l'aspetti. Anche se a detta dei ben informati, le tracce sulla lettera erano olio per motori e le impronte digitali corrispondevano a quelle di Umberto. A Foam, una cittadina del Galles, la signora Miranda Flinch ricevette una lettera molto strana durante l'estate del 1977. La trovò sullo zerbino una domenica, quando solitamente la posta non veniva consegnata. Non aveva francobollo e non c'era il mittente, eppure notò qualcosa che la mise in allarme. La lettera era indirizzata a Miranda Wesley, ovvero il suo nome da ragazza. Curiosa, la Flinch scartò la busta. Dopo aver letto le prime righe, la donna accusò un malore e il figlio 21enne chiamò il dottore. Quando si fu ripresa, Miranda spiegò che il malore le era stato provocato dal comprendere che la lettera le era stata mandata in qualche modo dalla sorella Annabelle, morta a 19 anni di meningite, molti anni prima. Innervosito dal fatto che la madre fosse stata male da quella che è considerata un'elaborata malvagità, il figlio decise di indagare per scoprire chi fosse il responsabile. Ma più indagava e meno l'idea che la lettera fosse un falso prendeva consistenza. La carta usata era un foglio giallo strappato da un quaderno ad anelli, come era solita fare sua zia Annabelle da giovane. La scrittura era sottile e stretta, molto elegante e piena di svolazzi, come quella della defunta. La carta trasudava un leggero ma percettibile profumo femminile e Annabelle infatti aveva il vezzo di spruzzarne un po' sulle lettere che scriveva. L'epistola pareva del tutto normale. Era come se Annabelle non si fosse resa conto di essere morta e parlava nella lettera come se il tempo si fosse fermato. Dava persino l'impressione che si credesse guarita dalla malattia che in realtà l'aveva portata nella tomba. Non ci sono spiegazioni chiare e univoche riguardo al fenomeno delle lettere morte. La maggior parte delle persone ritiene che esse non siano altro che una burla attuata da persone che vogliono prendersi gioco della famiglia del defunto, e in molti casi questa ipotesi si è rivelata corretta. Ma ci sono casi anche più strani. Nel Nuovo Messico una donna ricevette ben 29 lettere mandate a lei dal defunto marito, morto per una caduta da cavallo. Il caso ricevette gli onori della cronaca, ma infine si venne a sapere che era la donna stessa a scrivere le lettere. Soffriva di sindrome di Munchausen e traeva piacere dall'attirare l'attenzione altrui su di sé. Altri casi non sono stati così facilmente archiviabili. Non esiste un vero schema nel verificarsi di questo fenomeno ancora in fase di studio, ma i parapsicologi hanno provato a delineare degli elementi costanti. Solitamente le lettere morte non presentano mittente e qualche volta neanche destinatario. In certi casi però sembrano lettere del tutto normali, provviste persino di francobollo. Capita spesso però che il francobollo utilizzato sia ormai fuori corso, risalente all'anno della morte del mittente. Stranamente, quasi la totalità di queste epistole inquietanti non è stata rinvenuta nella cassetta delle lettere. Alcuni affermano di averle trovate sul tavolo, altri sul cuscino, sul letto, persino in mezzo a un libro sulla scrivania. Le lettere morte, rivelatesi uno scherzo, invece erano state tutte regolarmente inserite nella buca delle lettere.
C'è una differenza, quelle lì vere sono, le trovi in posti che non, impensabili.
Te le consegni al fantasma che va all'ufficio postale fantasma dei fantasmi e compra un francobollo.
Ma tu ci credi a questa cosa? Che no. È possibile che no. I morti possano
no.
comunicare?
No, perché
con
è scritta male.
No, non con le lettere.
Ma come comunicano i morti?
I morti non comunicano.
Sono scontrosi.
Posso credere a una teoria?
C'è un po' per mentale qua.
Andate a fanculo. Allora, di frequente le lettere morte presentano impronte digitali.
Scusami, che... giustamente il dottor Pedale ci ricorda.
Attenzione, stai entrando nella zona popper mentale. Procedere con cautela.
Ora puoi spiegare.
C'è una teoria che dice che quando tu vedi fantasmi, la gente che vede i fantasmi, le case infestate, tutte queste cose, è semplicemente gente predisposta a sentire i campi magnetici lasciati da azioni ripetitive compiute da un essere umano. Per questo a volte vedi delle case, no? Si spiega, tu vedi un fantasma fluttuare, specialmente antichi castelli o case che poi sono state ristrutturate. Si è scoperto, a volte studiando, dicevo, io vedo il fantasma lì che fluttua là in alto, sono andati a vedere e lì c'era una scala. Se tu vai tutti i giorni di là a farti un caffè, dicono che questi campi energetici rimangono più forti se muori di una morte traumatica e ti viene un infarto qui nel corridoio di Willy Lorbo, magari io posso vedere
un'ombra di te che si fa il caffè, perché lo facevi spesso, per un po' di tempo rimarrà questo stracciato, no?
Ma che cazzo sta di...
Vai.
Di frequente le lettere morte presentano impronte digitali che a un esame approfondito si sono rivelate del defunto. Non di rado le lettere presentavano anche tracce di terra, di acqua, o erano bruciacchiate agli angoli a seconda delle cause della morte della persona in questione. Esatto. Una lettera morta ricevuta da un uomo di Stoccolma era scritta col sangue. Sua moglie si era suicidata tagliandosi le vene 3 anni prima.
Chi è che ha fatto questo scherzo di merda, eh? Non si fa...
Come nel caso del francobollo, che rispecchia il periodo in cui la persona è deceduta, anche la carta sopra cui la missiva è stata scritta può apparire datata. Le lettere morte sono solitamente brevi, a volte di difficile interpretazione. Le frasi appaiono scoordinate, confuse, prive di senso.
Anche i messaggi WhatsApp di Axel sono così.
In alcuni i messaggi WhatsApp morti che ti mandano, in alcuni casi si trovano strane filastrocche.
Dovremmo fare sovraimpressione, vedete alcuni di questi messaggi.
Versi in rima. Il defunto pare angosciato.
Versi in rima.
Domanda dove si trova, chiede ai parenti di venirlo a prendere. Il tema ricorrente di queste epistole è l'essersi perduti, il non sapere dove ci si trova, l'aver smarrito la strada. Una missiva di questo tipo, arrivata a una famiglia di Lisbona che aveva perso la figlia, riportava la frase: perché mi avete lasciato sola? Scritta per l'intera pagina. In un'altra, scritta in Irlanda, un marito morto di leucemia scriveva alla moglie dicendole: qui cielo e terra non esistono più, ma ci sono lettere con frasi ancora più bizzarre. Sto respirando me stesso. Wichita, 1922.
Bello però.
Sono bloccata fra presente e passato. Berlino, 1867. Orologi dappertutto. Sono fermi, morti. Roma, 1998. Molto prima di Stranger Things e Vecna. Ieri ero di fronte a te. Tokyo, 2010. Talvolta è anche accaduto che il mittente non sappia di essere morto. In questo caso le lettere appaiono molto normali e banali. Il mittente si sorprende solo di non aver ricevuto tue notizie. In pochi casi le lettere sono state accompagnate da donazioni di oggetti. Nel luglio del 1997 una famiglia che abitava alla periferia di Mosca ricevette una busta con dentro una cartolina apparentemente scritta da un amico morto in un incidente stradale 6 mesi prima. La busta conteneva anche una banconota da 100 rubli, ovvero l'equivalente di un prestito che era stato fatto al defunto prima dell'incidente. Eh sì, io i debiti nella bara non me li porto. Almeno in un caso, il defunto ha rivelato un modo per contattarlo. Nel 1979, la vedova Lavrine Brown di Edimburgo si è vista recapitare una lettera dal figlio, morto 12 anni prima cadendo dall'impalcatura sulla quale lavorava. La lettera si concludeva con un «Lascia una risposta sulla mia tomba». La Brown scrisse una risposta, esortando il figlio a scriverle nuovamente, e mise la busta in un sacchetto di plastica che sigillò e lasciò sulla tomba. Ogni giorno andava a controllare che la busta fosse integra e il sigillo intatto. Dopo 3 mesi una seconda lettera fu trovata da lei in un cassetto della scrivania. Il figlio le aveva risposto. Lavrine Brown scrisse una nuova lettera recapitandola al cimitero come la precedente, ma non ottenne mai una terza epistola.
Ma che palle!
Questo è l'unico caso in cui ci fu uno scambio di tale genere.
Cosa pensiamo di queste lettere morte?
Allora o scherzi di cattivissimo gusto, oppure ad esempio tipo quest'ultimo. Io mi posso immaginare che potrebbe essere stato un marito, una persona a lei cara, che ha fatto questa roba per dargli un po' un punto conclusivo, questa cosa magari di dire: mamma sto bene, non si deve preoccupare, tenta di vincere.
Mamma sto bene, torna a fare sesso con papà.
Esatto. Se vuoi che io stia bene al di là.
Se vuoi che liberarmi da Satana che mi sta picchiando tutti i giorni.
Se vuoi una terza epistola.
Sto bruciando ogni giorno, mamma. Mi dai il culo a papà.
Se vuoi una terza epistola, fai quella cosa.
Chi piace tanto, finalmente fagli un pompino papà, che da quando siete fidanzati la prima volta che e qua è l'inferno, me lo dico ogni giorno.
Ma come fa a sapere tutte queste cose? È davvero un fantasma.
Tu che ne pensi, visto che abbiamo di solito tu leggi, poi ci chiedi cosa ne pensiamo, tu cosa ne pensi delle lettere morte?
Secondo me, quando appunto subisci un trauma molto forte, l'idea di poter in qualche modo comunicare con chi è morto ti dà un grosso sollievo, come quando vai da quelle cazzo di matte maledette che ti dicono: ah certo, no, come si chiamano quelle che poi possono comunicare con i morti?
Medicone.
Esatto. Medicone dette medium. Un po' come le persone che vanno dalle medium per fare finta di... che gli dicono: ah sì certo, tuo zio è in paradiso, ti sta guardando ed è molto orgoglioso di te che quel giorno sei andato... insomma, te ne stai menate qua.
Hai vinto la partita di padel.
Esatto. Vabbè, abbiamo finito questi creepypasta, cosa diciamo?
Diciamo che abbiamo sofferto come dei cani.
È giusto, creepypasta adesso.
Spero però che dalla, se non altro, allora, che creepypasta facevano cagare, spero che voi almeno abbiate goduto della nostra sofferenza, perché è un po' quello che, cioè, vedere noi che soffriamo e Matteo che ci fa delle torture psicologiche. A giovedì per il prossimo episodio. Matteo, Pedar, andate a fare in culo. A voi vi voglio bene. Ciao, ave
Satana. Viva i Pokémon, viva i Pokémon.
Non aprite quella podcast è una serie sviluppata con Spotify Studios e prodotta da Willy Lorbo, scritta da Matteo Lenardon, produttore esecutivo J-Ax, sound design e musiche Diego Spitale. Ascolta il Rap Cup di Pedar della puntata che hai appena ascoltato andando su Instagram all'indirizzo Non aprite quella podcast. Ave Satana.